me, come sapete, che è molto utile, c'è qualche cosa che si scrive.
Queste slide però noi non consigliamo di usarle nei gruppi così, perché se manca il contesto che ha fatto Franco e se manca la competenza che ha fatto Umberto, non facciamo altro che dire sciocchezza delle persone. Cerchiamo più che altro di creare da questo momento altri momenti sul territorio con la disponibilità anche della presidenza nazionale, di Umberto e di altre persone che pure ci sono, vedo tante persone qui che potrebbero farlo nelle nostre parrocchie. Ultimo blocco di slide. Allora, queste sono, non sono chiaramente le cose fondamentali, però per noi credenti hanno un certo valore. Referendum abrogativo, oggi come funziona? Oggi è chiesto con 500.000 firme da 5 consiglieri, cioè 5 consigli regionali. L'esito è valido se vota la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Questo è un meccanismo che ha portato, quando c'è un referendum abrogativo, chi non vuole che quella legge sia abrogata non fa campagna per tenere in vita quella legge, ma fa campagna per non far andare a votare, e questo a detrimento della partecipazione dei cittadini. Cosa succede? Come funziona adesso? Come funzionerebbe il nuovo referendum abrogativo? Resta quella modalità lì, 500.000 firme e 5 consigli regionali. Se invece si raccolgono 800.000 firme, il quorum non è più la maggioranza degli aventi diritto, ma la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni politiche. Cioè, se alle ultime elezioni politiche andate a votare il 60% degli italiani, al successivo referendum abrogativo su qualsiasi tema deve andare a votare il 30% più uno degli italiani. E il risultato è valido, anche se non si raggiunge il 50% più. Questo dovrebbe portare, ad esempio, l'ultimo caso, il referendum delle trivelle. Chi, come dire, era per il no, chi non voleva abrogare quella legge, non è che ha detto andate a votare no, ha detto statevi a casa. Ma così funziona quasi con tutti ormai gli ultimi referendum abrogativi. E questa è una modifica. Sempre su questo tema, partecipazione, eccetera, eccetera. Le proposte legislative popolari devono essere esaminate entro una data certa. Le leggi di iniziative popolari devono essere esaminate entro una data certa da parte degli altri. Sono istituiti referendum propositivi e di indirizzo e modalità di consultazione delle formazioni sociali. Attenzione, come diceva Umberto più prima, i rinvii. L'attuazione di questi nuovi istituti di partecipazione è rinviata ai regolamenti parlamentari o a successive leggi costituzionali. Poi viene introdotta anche la norma antidiscriminatoria, cioè la norma della parità di genere nelle assemblee elettive. Ok? Per attenzione, quindi questo, quel referendum abrogativo, va bene, dice qualcosa di concreto. Queste altre cose qui, le proposte legislative popolari, i propositi, gli indirizzi, eccetera, eccetera, vengono inseriti come principio della Costituzione, e poi ci vorrà o che i regolamenti parlamentari adottino delle procedure specifiche o leggi costituzionali di applicazione di questi principi. Correndo dopo, altro tema, altre misure. Soppresso il CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro, questo forse è l'unico tema che accomuna sì e no abbastanza pacificamente, eppure sono riuscito a sentire uno che era contrario, sono riuscito a trovare uno che era favorevole a vedere il CNEL. Poi, dalla Costituzione viene eliminata la parola bevice, giustamente diceva già Umberto, è stata eliminata la parola perché già c'è una legge in esecuzione che sta riordinando le province, quindi è una cancellazione formale. Poi questa è una norma che sicuramente va conosciuta, gli emolumenti dei rappresentanti degli organi regionali, consiglieri regionali, presidente di giunta, eccetera, eccetera, non devono superare l'importo attribuito al sindaco del comune capoluogo. Anche qui però attenzione, servono leggi regionali di applicazione. Questa norma qui quindi dovrebbe ridurre i costi della politica, cioè i consiglieri regionali non dovrebbero più guadagnare come un consigliere regionale attualmente guadagna più o meno più di Obama, sostanzialmente. Dovrebbe portare, però ci saranno delle leggi regionali di applicazione, e attenzione, questa si traduce sul senatore, perché il senatore resta un consigliere regionale. E quindi sostanzialmente il suo emolumento deve essere pari al sindaco del comune capoluogo della sua regione. Ok? Questo è sul tema risparmio, eccetera, eccetera. Elezioni del capo dello Stato. Qui è un altro tema molto importante. Vedete quante cose bisogna conoscere. Non so se era tutto chiaro di questo referendum. Oggi chi vota il capo dello Stato? Camera e Senato si uniscono in seduta comune con i rappresentanti delle regioni. Ovviamente, essendo adesso il Senato, la Camera rappresentativa delle regioni, i rappresentanti delle regioni non vengono chiamati più. quindi Camera e Senato in seduta comune senza rappresentanti regionali. Qual è l'iter? Nelle prime tre votazioni servono i 2/3 degli aventi diritto, dalla quarta votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Così funziona adesso. Nuovo meccanismo. Nelle prime tre votazioni servono sempre i 2/3 degli aventi diritto per favorire la massima convergenza. Nelle successive tre votazioni, quindi quarta, quinta, sesta, bisogna raggiungere i 3/5 dei componenti. Si abbassa un pochino il quorum, ma resta alto. Dalla settima votazione in poi bisogna avere i 3/5 dei votanti. Questa è una cosa particolare perché questa norma nuova è contestata in negativo sia dal sì sia dal no, cioè sia il sì sia il no la regola un po' esagerata, perché potrebbe rendere sostanzialmente a volte impossibile trovare un accordo sul nuovo capo dello Stato. Essendo declassato il Senato, il vicario del Presidente della Repubblica diventa il Presidente della Camera, non è più il Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato diventa il Presidente della Camera. La mia previsione personale è che avremo dei Presidenti della Camera molto a lungo vicari del Presidente della Repubblica. Ultima, questo è buono per il mio lavoro, perché quando si parla sì. Gli aventi diritto sono il pleno, cioè tutti quelli, cioè se non sono 700, sono 630 più 100, i 3/5, dopo lo spiego, 2/3, 3/5, poi 3/5, l'importante è capire al settimo 3/5 dei votanti, cioè dei presenti in aula. Dopo spiego bene un pezzo, se non è chiaro questa cosa. Ultima cosa, siamo arrivati alla fine. Ora, questa riforma ovviamente non si vota sulla legge elettorale, cioè questo referendum non è un referendum sulla legge elettorale, però bisogna conoscere la legge elettorale per capire bene su cosa si va a votare. In pratica il Parlamento ha approvato una legge elettorale che è entrata in vigore il 1 luglio scorso, è una legge elettorale che però riguarda solo la Camera dei Deputati, perché prevedendo il passaggio di questa riforma si prevede poi che i cittadini siano chiamati in causa per eleggere i loro rappresentanti solamente, unicamente, specialmente per la Camera dei Deputati. Cosa dice questa legge elettorale? È una legge elettorale a due turni. Se al primo turno nessuno supera il 40%, i primi due vanno a un ballottaggio. Chi vince quel ballottaggio prende una maggioranza alla Camera dei Deputati del 55% dei deputati. Ok? Ora, è qui che nasce poi il dibattito politico sul governo, ovvero, cioè il concetto è: se è una sola la Camera che dà la fiducia al governo e se la legge elettorale attribuisce un forte premio di maggioranza al governo, allora il governo diventa prevalente, più forte rispetto al Parlamento. Qui c'è il nodo politico di tutto il referendum, ok? Quindi è importante conoscere questi dati, sul quale sapete adesso in corso una nuova trattativa politica per ridimensionare questo premio di maggioranza e per fare in modo che in alcune circostanze possano nascere comunque governi di coalizione. Così come è pensato, questa legge elettorale è una legge elettorale, chi vince vince. Non c'è spazio per un governo di coalizione, quindi si sta lavorando di nuovo in trattative politiche. A proposito di legge elettorale, si fa presente una novità: la riforma consente ai parlamentari, raggiunto un quorum minimo, di chiedere alla Corte Costituzionale un vaglio preventivo dei sistemi di voto per verificare la legittimità costituzionale. Cioè, quando si farà una nuova legge elettorale, un tot di parlamentari può chiedere che questa legge elettorale venga vagliata dalla Corte Costituzionale prima di entrare in vigore. Cioè la Corte Costituzionale, prima che questa legge elettorale entri in vigore, può dire se è costituzionale o meno, per evitare, come è successo negli ultimi anni, che abbiamo votato con una legge elettorale che poi è stata dichiarata incostituzionale e poi è stata corretta. Questo ce l'abbiamo detto, le norme per le elezioni del nuovo Senato sono rinviate da una legge elettorale ad hoc, però la valgono le disposizioni transitorie. comprendere il tema della legge elettorale è fondamentale, qui chiudiamo il cerchio della discussione sulla riforma per comprendere su cosa si va a votare. Se voglio dire un aspetto che forse non ho spiegato bene a Mariella e poi quest'altro.
Allora, sul primo tema, strumento di democrazia diretta, credo che abbiamo già spiegato tutto, forse conviene considerare che quello sul referendum abrogativo è l'unico intervento autoapplicativo e conviene forse anche dire che l'ipotesi per cui attualmente è previsto che se 5 consigli regionali, 500.000 elettori raccolgono i tutto quanto noi sappiamo, il quorum risponderà a metà più uno degli eventi di voto. Qualora i sottoscrittori non siano 500.000, bensì 800.000, il quorum sarà più basso nella misura in cui sarà agganciato al tasso di partecipazione dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Fatto questo, che è stato già considerato nell'ambito dello Statuto della Regione Toscana, che è andato anche davanti alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha detto che aveva dato una norma di valutazione di merito, si è espresso su questo tema in modo molto, diciamo così, ritenendo che ogni tentativo di valorizzare il tema della partecipazione a fronte del fatto che il 41% dell'esperienza del all'inizio da quando è stato istituito l'istituto sono fallite nel mancato raggiungimento del quorum, questo intervento viene in qualche modo salutato con una certa. Si opera spesso una confusione su questo aspetto, cioè l'idea dell'ipotesi degli 800.000 firme, che è un'ipotesi che produce un aggravio, come è evidente rispetto ai cittadini, non è un'ipotesi alternativa a quella attuale, è un'ipotesi che si aggiunge a quella attuale. Significa che se l'ipotesi del referendum avesse un esito positivo e 500.000 elettori fossero le sottoscrizioni, resterebbe il quorum della metà più uno di aventi di voto. Se fossero 800.000, corrisponderebbe quindi a una chance in più che si intende ai cittadini. Ma attenzione, è l'unico intervento autoapplicativo. Per quel che riguarda invece l'articolo 71, cioè l'iniziativa legislativa popolare, da una parte è stato già detto, c'è una grave da 50.000 che sono le attuali sottoscrizioni a 150.000. Su questo una precisazione: si impone alla Camera di prendere l'esame, ma questa imposizione è rinviata al regolamento della Camera. Quindi ciò che resta nell'immediato è l'aggravio e c'è il rinvio. Va detto anche che è vero che il dibattito che si è svolto alla Camera per l'ipotesi di modifica del regolamento e che si è svolto, mi sembra, con una risoluzione del 2004 adottata presso la Giunta per il regolamento, che è lo snodo che porta tendenzialmente poi alla modifica del regolamento, ha messo a sistema questa necessità che intende poi valorizzare il ruolo delle commissioni per la presa in esame delle iniziative depositate dai cittadini. Ma ripeto, è un intervento rinviato per la sua effettiva regolamento. Ragionamento simile, ma con rinvio a leggi costituzionali, riguarderà il referendum di indirizzo e il referendum propositivi e come modalità di consultazione delle forze sociali. Come abbiamo provato a dire prima, quando abbiamo accennato al tema dello statuto delle opposizioni, dove si rinvia la regolamento della Camera, e per tutti questi rinvii l'atteggiamento nel considerare questo dato è diverso e può rispondere a queste due prospettive. La prima prospettiva, tesi del no, ancora una volta, beh, si fa un po' di fumo negli occhi, ma quel che resta l'aggravio in capo ai cittadini. Intanto io oggi ho detto 50.000 firme, ma nessuno mi garantisce che domani verrà fatta la modifica del regolamento. Tesi del no, non è irrilevante che nella Costituzione si introduca e si rinvii all'attuazione di disposizioni relative a questi strumenti. La verità fosse un po' nel mezzo, perché è vero che ciò che viene disposto in Costituzione non può recare il dettaglio di tutto, perché la Costituzione deve occuparsi del processo, ed è vero che il rinvio non ha nessuna quindi, forza prescrittiva in capo alle forze politiche sul punto di vista giuridico. È vero pure che però ha rilevanza sul piano politico-costituzionale. Forse l'unico modo più onesto per rispondere come meglio giudicare questo aspetto è guardare all'esperienza. L'esperienza ci dice che quando sono stati rinvii, questi rinvii almeno volte sono stati immediatamente attuati, anche in modo molto efficiente, altre volte sono stati attuati anche dopo determinati cambi, altre volte sono rimasti inattuati. Tema del Presidente della Repubblica, credo semplicemente che Mariella abbia anticipato quanto poi Marco aveva come il programma di Idea ha detto, cioè nella modifica del quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica, si interviene in questo modo. Attualmente i 2/3 dal primo terzo scrutinio e poi la maggioranza assoluta, nella prospettiva della riforma, non ripeto quanto ha detto Gianmarco, mi concentro dal 7° scrutinio in poi 3/5 dei votanti. Chiaramente nessuno sfugge la delicatezza di questa previsione, perché dire 3/5 dei votanti ha fatto dire a qualcuno, perché questo anche un altro argomento, viene astratto 3 persone su 5 potrebbero avere il Presidente della Repubblica, perché questo è stato un argomento. E questo argomento chiaramente deve confrontarsi anche con un altro argomento, cioè che la liquidazione del Presidente della Repubblica è frutto di un compromesso tra le forze politiche, e soprattutto da dove nasce questa esigenza? Nasce dall'esperienza più recente. Poi ciascuno può giudicare secondo la propria desiderabilità, anche perché questo è un altro tema fortemente connesso al tema della legge elettorale su cui rinvio un attimo, proviamo a svolgere qualche considerazione. E cioè, al termine del mandato del Presidente Napolitano, tutti noi lo ricordiamo, c'è stata l'esperienza della Napolitano bis. All'indomani dell'esperienza della Napolitano bis vi è stata l'elezione del Presidente Mattarella, ma l'elezione del Presidente Mattarella non è stata affatto un'elezione semplice. Tutti quanti ricordano le faticose negoziazioni che si sono consumate in Parlamento e che, devo dire, forse è utile richiamare questo dato nella misura in cui stiamo dando informazioni, hanno avuto dei livelli molto significativi sul piano del procedimento parlamentare che ha riguardato la riforma. Questa riforma è stata approvata in 6 deliberazioni con la maggioranza del 57% di consenso alla Camera e al Senato. La metà più 1, il 50% più 1 era la soglia minima necessaria. Ed è stata discussa nell'ambito di 160 ore e sono intervenuti 84 milioni di emendamenti. Se noi guardiamo, ne abbiamo disponibilità se ci fosse la curiosità, i dati anche quantitativi sul consenso della riforma di Cecilio fino a quando è stato eletto il Presidente Mattarella sono completamente diversi rispetto agli ultimi, quelli che hanno poi prodotto il risultato finale. Perché noto tutti, le riforme, come dire, tengono conto dei rapporti di forza, e l'elezione del Presidente Mattarella ha rotto quell'accordo di coalizione che tutti conosciamo come patto, abbiamo conosciuto come patto del Nazareno, per cui chiaramente legittimamente una forza politica ha deciso di non sostenere più nel merito della riforma. Però è un dato, per chi diciamo stasera cerca di riflettere su questo, tenere conto anche dei riverberi sul merito delle questioni su cui c'era stato consenso e poi gli atteggiamenti che ne sono conseguiti. Come può essere giudicata questa previsione, anche per dare un contributo ulteriore per la curiosità delle persone? Viene giudicata in modo differente. Secondo alcuni è fin troppo garantista questa previsione, sostenitori del sì, soprattutto per quanti sostengono la provvisorietà della legge elettorale. Peraltro, dall'altra parte, invece, come ho già detto prima, è vista come una soluzione in qualche modo pericolosa, perché calibrando il calcolo sui votanti teoricamente diventa nelle mani in astratto di poche persone la deliberazione. In realtà questo è un argomento che deve essere meditato, perché quando c'è un voto calibrato sui votanti a volte questo responsabilizza ancora di più la chiamata al voto. Quindi, come dire, è davvero utile su questo, diciamo, che ciascuno verifica una decisione. Ultimo tema, bypassando quello del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, giusto una notazione, perché un organo di rilievo costituzionale al quale veniva attribuito il compito di produrre legislazione, di offrire al Parlamento progetti di legge in materia economico-sociale, non ha dato una grande prova di sé, ma nella verità anche per la fatica che il Parlamento ha fatto per decidere le delegazioni del PNL, ma di fatto questo sembrerebbe un tema, diciamo così, su cui c'è una tendenziale diciamo convergenza, benché non ci sia convergenza sul dato dell'effettivo risparmio che questo dovrebbe avere. Noi volontariamente questa sera non abbiamo dato numeri, anche in ordine al costo, al risparmio, come dire, immediato e in prospettiva, quale vorrebbe questa riforma, perché è davvero difficile con certezza poter esprimere dei dati. Tenendo conto, in primo luogo, che i dati, diciamo così, pubblicati non sono sempre convergenti, basta guardare i dati della ragioneria e confrontarli con quelli del Servizi Studi, e anche perché questo è un tema, come dire, fortemente esposto alla strumentalizzazione. Su questo bisogna considerare alcuni dati di dettaglio, cioè il fatto che il Senato abbia attualmente una composizione di 35 senatori, può essere se il procedimento legislativo realizzerà la semplificazione, la semplificazione delle ricadute sul piano del contenimento dei costi, qualora invece guardasse con diffidenza questo tema, al momento ribaltato.
Una legge elettorale maggioritaria per la Camera con buona pace del tema dell'omogeneità politica.
nel dire questo bisogna anche dare conto, Marco già l'ha fatto, di un dibattito che è in corso dalle forze politiche, teso, ma chiaramente quando parliamo di questioni di rischio al futuro, a nessuno è dato di prevedere l'effettiva capacità poi di raggiungimento di risultati, per cui attualmente semplificando, da una parte il Movimento 5 Stelle ha detto che il modello di riferimento sarebbe quello proporzionale. Il Partito Democratico, per quel che riguarda diciamo, la sua rappresentazione di governo, si dichiara disponibile ad una divisione dell'Italicum. La minoranza del PD è intervenuta sul tema del superamento dei cavalli straroccati e dell'ipotesi di fare le coalizioni, cioè di dare bene una maggioranza non solo la lista, ma anche le coalizioniste. Nel centrodestra anche aleggiano alcune ricette, ma a me, diciamo, non so se è stata individuata da qualche fondo con la più specifica. Qual è l'unico dato certo che abbiamo? L'ho già detto Marco, che la Corte Costituzionale sarà nuovamente chiamata ad esprimersi sull'Italicum. Lo avrebbe dovuto fare il 4 ottobre per ragioni legate alla contingenza del referendum e quindi per evitare di decidere rispetto ad un tema che avrebbe avuto delle ricadute che si consumano nel fuoco vivo dei rapporti politici, adesso si rinvia in questa decisione. Tutte queste che abbiamo provato a dare su questo tema sono importanti perché chiaramente determinano in modo piuttosto netto in questo momento il posizionamento di molti cittadini rispetto alle ipotesi positive che le persone hanno detto. Non ci spingiamo molto nell'argomentare in questo senso perché altrimenti quello che è disparitativo è la prospettiva di quello alla quale siamo stati richiamati. Soltanto una parola conclusiva. Questo è un referendum che non prevede un quorum di validità. Significa che se in astratto andassimo a votare soltanto lui, la maggioranza dei presenti deciderebbe di essere la riforma. Questo che cosa significa? E forse credo di interpretare un sentimento comune a tutti in questo momento, che è una leggera frustrazione, che deriva dalla consapevolezza della complessità delle vicende che sono sul campo, che è ben diversa, come ci ricorda la prima Franco e anche Marco, per forza, da alcuni tentativi propagandistici di semplificazione che da una parte e dall'altra, sin dal primo momento, si sono prodotti. E tuttavia, nonostante sia una vicenda complessa, i nostri padri costituenti hanno previsto che i cittadini fossero chiamati, qualora ci fossero state le condizioni, come in questo caso, ad esprimersi. E allora, se quella scelta di metodo che ci ha visto tutti quanti stasera, prima con il rispettoso dialogo, ci invita ad una, come dire, ultima provocazione, cioè una provocazione di cittadinanza, forse bisogna tener conto che sarebbe davvero un peccato se questo punto fosse determinato esclusivamente dall'appartenenza fidelistica o dalla, come dire, propensione militante che ciascuno legittimamente vuole. Perché il referendum dovrebbe essere un istituto trasversale per definizione. E i cittadini hanno in questo momento, e nelle mani dei cittadini, soprattutto di quanti intendono informarsi, la decisione rispetto all'esito. Perché un voto possa essere autenticamente libero, ed è autenticamente libero, nella misura in cui